sono un amico.
Carlito.
Eccoci qua ragazzi, alziamo sottofondo per chi è affezionato al cartone una volta e vuole sentire questa sigla, nostra sigla del sabato pomeriggio. Bentornati con questo nuovo appuntamento con Siamo la Frutta, sempre in diretta web dai ora, quindi dai 15 a questo momento fino alle 17 su radiofonia.com, scritto a PH, mi raccomando non vi sbagliate e non scrivete mai, sono andato in qualche sito sbagliato, quindi radiofonia.com scritto con la PH. Allora, oggi parliamo di nuoto. Paramano, e non solo, quindi adesso presenterò gli ospiti. E ero contento, hanno un ritorno e una due debutti e un ritorno. Parto da ritorno, non vogliono i debuttanti, tra virgolette, era un po' che non veniva, è venuto parecchio tempo fa per parlare di Paramano, è giusto Federico? Bene? Ben trovato a Federico, ciao, ben trovato.
Buonasera.
Però dai, sono cambiate un po' di cose, è vero, diciamo, giusto?
Abbastanza.
Ecco, poi... Poi e chi hai portato però con te? Un Massimiliano e Filippo, dico bene?
Giustissimo.
Ben trovato a Massimiliano e a Filippo.
Grazie,
ben trovato. Filippo che è giovanissimo, non chiedo in diretta età anche adesso, no, mi mandi a quel paese, però è giovanissimo, beata gioventù. Massimiliano, con te di cosa parliamo? Perché tu, la tua realtà e perché è legata a Paramano? Ci vuoi un attimo fare il quadro?
Sì, vai. Volentieri. Buonasera a tutti, buonasera
grazie,
a tutti gli ascoltatori, grazie. Allora, io sono qui in qualità di presidente della Rete Polisportiva, una società polisportiva nata a Bastia a giugno del 2021, quindi siamo una società
giovanissima
da questo punto di vista. Ovviamente io sono un ex giocatore della pallamano, quindi vengo dal mondo della pallamano in anni lontanissimi, negli anni 90, diciamo, sono stato un giocatore della pallamano per diversi anni, quindi sono stato un allievo di Bratti, sia anche diciamo in tenere fasce di età, 8 anni ho iniziato con l'atletica leggera. Questo, diciamo, mio legame con, fra virgolette, con questa società di Bastia, la Salve Bastia, quindi viene da lontano. E quando ho fondato, insieme ad altri miei soci, questa polisportiva, nel mio cuore c'era comunque di poter sviluppare, continuare questa attività della pallamano a Bastia. Diciamo è una società storica, la ASAB Bastia, perché è nata negli anni 70 dal professor Bratti, intorno agli anni 80, poi Federico in questo mi aiuta anche, diciamo, più giovane di me come memoria, mi guiderà meglio. Iniziò a promuovere anche la pallamano, quindi diciamo che sul territorio in particolare bastiolo la pallamano oramai è una cultura.
Attenzione, ormai
è una cultura. E quindi diciamo, parlando con Marco Contini, che è stato un po', diciamo, insieme a Federico, quelli che hanno continuato a tirare avanti questo progetto della ASAB Bastia, periodo della pandemia sappiamo che molte società hanno sofferto come tutti, c'è stata questa proposta di entrare a far parte della polisportiva, volutamente continuando a mantenere anche il nome ASAB Bastia, il marchio anche sulle maglie, appunto per la storicità e per l'affetto che il territorio ha. Questa polisportiva che fra l'altro comprende anche nuoto agonistico, noi operiamo in 6 piscine della regione Umbria, nuoto sincronizzato e abbiamo una piccolissima attività di pallanuoto su Foligno in collaborazione con la Libertas di Perugia.
Perfetto.
Questo diciamo è un po'
il quadro
di quello che ci occupiamo delle nostre attività sportive.
Vado a Fede e poi torno a te, perché Fede lo fa un po' della via, quindi, che poi lavora qui vicino, quindi casa e bottega, tra virgolette, abbiamo scoperto, però di fare battuta, Fede. È venuto tanto tempo fa, è venuto tu qua da me per parlare a Paramano, no?
Sì.
Da quella volta, sentavo di Massimiliano, so cambiare, è successo un po' di cose, giusto? Insomma, che com'è adesso?
Beh, in primis quando ci siamo visti l'altra volta ero un giocatore, diciamo.
Ora
sono passato in panchina.
Quindi sei allenatore adesso.
Alleno insieme a Marco, il ragazzo che diceva prima Massimiliano.
Meglio quando giocavi o quando meglio adesso Canari?
Diciamo
più facile,
che...
più difficile.
Sicuramente dal punto di vista dell'organizzazione è molto più difficile allenare,
okay,
perché devi gestire
certo
una quindicina, 20 ragazzi, quando invece giochi bene o male gestisci te stesso sia fisicamente
che mentalmente.
Però è più stimolante da un punto di vista, diciamo, quando giochi dopo 20 anni che hai giocato cerchi un po' di stimoli, di cambiare, anche perché la monotonia annoia, lo sappiamo.
Sì.
In questi anni sono cambiate parecchie cose. Eravamo allenati da Marco, non so se te lo ricordi,
Marco Stipa, che salutiamo.
Un ragazzo bravissimo che per motivi lavorativi e di famiglia si è allontanato dalla società, restando sempre, ci viene sempre a trovare, tifoso, fa sentire la presenza, ma si è un po' tirato fuori. abbiamo preso tutto nelle mani la gestione io e Marco Contini degli allenamenti e dei ragazzi, e quest'anno abbiamo avuto la fortuna di trovare in Massimiliano e nella società, nella Polisportiva Rete, un punto di appoggio per continuare a portare avanti il progetto, perché stava diventando molto faticoso in due persone a portare avanti tutto, non solo io e Marco eravamo,
sì.
Comunque una piccola famiglia, anche una piccola società, non è facile portarla avanti. E quindi abbiamo avuto questa occasione, l'abbiamo accolta a braccia aperte, anche perché Massimiliano era appassionato, quindi
è stata un piatto
d'argento.
Abbiamo
fatto la palla al balzo noi subito proprio.
Allora, per chi non sa, paramano, già a te mi paramano se fa capire un po' com'è lo sport, però per chi no, è ignorante, se non ho mai visto giocare qualcuno a paramano, lo so che è difficile scrivere, però se dovessi così provare a spiegare com'è lo sport a paramano.
Innanzitutto invito chiunque non conoscesse la palla a mano, vengono trasmesse anche le partite delle nazionali, dei campionati su Sky, quindi sì. Se avete occasione di vederla, è un bellissimo sport, sicuramente è uno dei migliori sport di squadra a livello mondiale, tra gli sport più praticati in tutti gli stati, sia a livello europeo, sudamericano, asiatico, in tutto il mondo si gioca a palla a mano. È uno sport di aggregazione dove il singolo non risalta mai come può risaltare nel calcio o negli altri sport, diciamo. La squadra fa sempre la differenza, okay, della palla a mano. E il bello è questo. Come tipo di sport, non so, magari per chi non lo conosce, lo sport che più si avvicina secondo me alla pallanuoto.
Ah, ok.
Come tipologia di gioco, perché comunque sia sono 7 giocatori che attaccano, 7 che difendono. Non è come nel più conosciuto calcio dove ci sono ruoli, no? Diciamo definiti. Tu attacchi, io difendo.
Sì.
È uno sport appunto completo di squadra, come lo è la pallanuoto, il basket, dove tutta la squadra offende e tutta la squadra difende. C'è molta tecnica, c'è molta tattica, c'è molto contatto fisico, si gioca su un campo 40-20 che è come quello del calcetto.
Ok.
Ci sono poi regole che adesso non sto a elencare. Perché
l'abito uno o due? No, più,
due abiti. Più un commissario che dovrebbe essere al tavolo, non sempre presente, a bassi livelli, ma quello insomma ci mancherebbe.
E voi vi allenate a Bastia, ma giocate a Santa Maria, giusto?
Sì, ci alleniamo al Palio Giuntella di Bastia, che purtroppo, non avendo le dimensioni regolari per poter fare le partite, siamo costretti ad emigrare nel comune di Assisi per fare le partite, sperando che per la prossima stagione riusciremo a fare un campionato nel nostro territorio.
Speriamo. Campionato e girone, cioè squadre affondate, campionato.
Il nostro è un campionato interregionale, Serie B, siamo Umbria, Toscana, Liguria, anche se siamo solo noi l'unica rappresentante Umbra purtroppo. Ma
Speriamo che in futuro possa anche altre rappresentative. Prima di andare con la musica, una parola anche a Filippo, che a 21 anni, lo dico, no, non di altri, scusa, sono sbagliato, quindi non c'è andata, è andata a college, però sei giovanissimo, così diciamo, e già giochi a paramano, dico bene?
Sì.
Come mai a questa età, questi giovani, sei avvicinato a questo sport? Ma domanda, sono complimenti, perché è bello sentire un ragazzo così giovane che appassionato così di uno sport come paramano, che non tutti, no, forse possono conoscere.
Diciamo che la mia esperienza è iniziata quando avevo l'età di 12-13 anni. Perché cercavo uno sport diciamo completo, okay, e non uno sport singolo. Infatti prima facevo nuoto e non mi andava tanto bene, allora ho iniziato a cercare uno sport completo di squadra, e un amico mi ha parlato di questo sport palla a mano, che non si conosceva molto, però ho intrapreso diciamo la via di provare questo sport, e fin dai primi allenamenti mi è piaciuto, e quindi ho deciso di continuare questa attività. E ora sì, gioco con loro.
Quanto tempo adesso?
Che giochi così? Con l'Asalbo, palla a mano.
Palla a mano e con l'Asal?
Palla a mano, 8 anni,
okay,
quasi 9. E con l'Asalb da 4-5 anni.
Insomma, cominci ad essere un veterano anche nel settore a palla. Massimo, prima della musica, domanda anche a te. La vostra età è nata da poco, mi dicevi
2020.
C'è stata la pandemia che sicuramente non ha aiutato, no?
Assolutamente.
Com'è stato di partire dopo, non dico da quando, perché la pandemia sembra no, ha avuto mesi un po' controversi, mesi che andava bene, mesi che sì, no, sembrava di un momento. Però come è stato lavorare e portare avanti un'attività, dei sogni, e portare avanti i lavori, ragazzi, e di gente come Federico e Filippo, in un periodo particolare complicato come quello di adesso?
Allora, questa è una domanda bella, ti devo dire, perché molti mi hanno chiesto: ma come mai fai una società sportiva
infatti,
nel momento più difficile?
Perché hanno un anno particolare, no?
Io rispondo questo, se mi permette. Io vengo dal mondo imprenditoriale, sono oramai 30 anni che faccio un imprenditore, e dico, poi nella mentalità degli imprenditori c'è sempre quel pizzico di rischio.
Sì.
Cioè, bisogna essere non sempre ottimisti, ma avere una base sempre ottimistica e rischiare. È nata anche perché, appunto, secondo me, e io devo citare anche i miei soci, soprattutto Sergio Rufinelli, che è un carissimo amico con cui abbiamo fatto tanti anni, anche lui viene dal mondo della pallavolo, insieme a Diego Del Bianco, che è l'altro socio mio, Patricia Stento, che è un ex olimpionica primatista mondiale australiana, e quindi diciamo, anche se il momento era più difficile, però io ho detto, bisogna essere pronti, perché comunque, come su tutte le cose, c'è una ripartenza.
Sì.
Sicuramente dovevamo dare la possibilità a società in difficoltà di trovare dei punti di riferimento. Questo, diciamo, è stato il mio pensiero, la mia voglia. Vedevo anche le difficoltà nel nuoto, perché io ho mia figlia che fa nuoto agonistico, e ho visto quello che hanno sofferto, quello che hanno passato, ma in generale tutte le società e tutte le squadre, e quindi era di dare anche degli stimoli nuovi. Poi lo sport ci insegna a superare le difficoltà.
Assolutamente.
Quindi chi viene dallo sport, come Federico, come Ripi, cioè lo sanno benissimo, no? C'è la forza comunque che ci si abbatte, ma ci si rialza. Quindi diciamo che questa pandemia forse ha tirato fuori anche quello che è l'agonismo in ognuno di noi, cioè la competizione, poi non che deve prevaricare assolutamente, però ti insegna tanto lo sport. Infatti la rete ha una frase che è preparation for life, che poi in realtà è anche un percorso di vita che tu prepari all'atleta, e diciamo è stata un po' questa la nostra filosofia per cui è nata anche la polisportiva, e soprattutto la polisportiva, perché secondo me sempre più in futuro l'aggregazione di più società sarà fondamentale, perché per poter raggiungere obiettivi, io tengo anche a precisare, poi Federico mi correggerà, ma l'ASAB per ben due volte ha raggiunto anche la 2 nazionale, quindi voglio dire,
mi ricordo che momento, mi ricordo,
siamo
perché
andati in A2 nell'80, credo,
che anno erano, Fede?
Nel 2012
la
prima volta, e nel 2017
e 17,
scusa,
e quindi manco tanti, insomma, qualche anno fa.
Tenevo a dire anche questa cosa perché per me era molto molto bello. Però ecco, queste grandi difficoltà, siamo anche in difficoltà economiche, difficoltà nei sponsor, di reperimento di fondi, e quindi io credo che progettare anche nelle polisportive più attività, ad esempio anche di Ripi, si sta anche di un'attività, però di poterlo far rimanere all'interno sempre di un circuito con altre attività, secondo me sarà sempre più il futuro.
Aiuta anche a superare sia momenti difficili che quelli
nei momenti
facili.
Anche difficili e facili. Nei momenti facili, come si dice, è tutto più facile. Non viene tutto
il giocatore se ne vede nei momenti difficili, tra virgolette, no? Ti do ragione. Andiamo con musica, poi torniamo ai nostri ospiti. Allora, sette canzoni, scrivetemi qua il quaderno e la penna, però una canzone ormai sentiamo, insomma, tantissime volte, perché è stata Sanremo di quest'anno, è diventata, insieme ad arte, un tormentone, dove si va di agenda amico. Qua non possiamo ballare perché è un po' piccolo spazio, però insomma sentite, ballate a casa per chi ci sta ascoltando a casa. Quindi agenda amico, dove si va, e poi teniamo il nostro tipo di paia mano e aete della realtà di Massimiliano. A fa poco. Speriamo che faccia una butta fine in maschile, non sarebbe mai che facesse una butta fine in futuro. Ma torniamo a parlare di sport. Allora, Fede, parliamo, diciamo, durante la scala della musica, importanza della promozione giovani, giusto? Quindi di promuovere questo sport nel mondo dei giovani, dico bene?
Beh sì, anche perché vai, diciamo che è la cosa più difficile per tutti gli sport, soprattutto quello che la pandemia è andata a distruggere,
sì,
è questo. Noi siamo ripartiti dopo la pandemia quest'anno, anche, ripeto, grazie a questa collaborazione con la polisportiva, con la rete, non avendo però un settore giovanile. I 2 anni, l'anno e mezzo che siamo stati fermi, diciamo, la nostra under 16 sono diventati tutti 18 anni,
mamma mia,
sono passati tutti in prima squadra, non potendo essere entrati nelle scuole in questi anni, e non abbiamo potuto dar seguito a una giovanile. Quest'anno siamo ripartiti, abbiamo già un bel numero, una decina, 10-11 ragazzi che hanno rincominciato tutti
i ragazzi, io direi, ragazzi, la palla a mano è anche per i ragazzi,
infatti,
certo,
non è solo per i ragazzi.
Tutti under 15 e si allenano a Bastia il martedì e il giovedì, il martedì dalle 3 alle 4 e mezza, il giovedì dalle 4 e mezza alle 18. E chiunque volesse venire a provare questo sport fino ai 15 anni può venire tranquillamente in questi orari al palazzetto di Bastia, anche perché, ripeto, soprattutto per i genitori magari che ascoltano, per i bambini più piccoli, lo sport di squadra è il miglior modo per far crescere i ragazzi. Sì. Farli crescere in un ambiente con altri ragazzi, con l'aggregazione, con anche gli stessi litigi, discussione, è quello che aiuta più il ragazzo a crescere.
Poi dice cioè, sport di squadra e palla, ma hanno visto, ho avuto una volta la fortuna di vedere due volte due elementi vostri, palla a mano e anche una partita, e come prima che tutti attaccano, tutti fanno la verità, cioè proprio la squadra, no? Che attacchi di fare, non sì, c'è sì, una divisione dei ruoli come si può essere, no? Nella palla a voi, o penso a pallone che è esempio classico che ti viene in mente, quindi l'importanza del gruppo della squadra è ancora più, no?
Sì, sì, soprattutto quando, ripeto, il gruppo poi si forma sotto questi aspetti è ancora molto più forte.
Tu sei stato giocatore e allenatore, no?
Alleno da questo anno, è il mio okay, primo anno da allenatore, diciamo.
Da sportivo, a pensato di paramano, poi sono ormai che ha l'esperienza da paramano. Secondo te, una mano fatta una mano un po' difficile, se spero non sia troppo difficile, a livello di conoscenza di questo sport in Italia? Siamo arrivati a un buon punto oppure c'è ancora rispetto agli altri paesi una differenza?
Siamo regrediti negli ultimi 20 anni in una maniera allucinante, se proprio la devo dire tutta. La pallamano degli anni 90 in Italia, diciamo, ha avuto il fiorfiore del okay, suo apice, arrivando a partecipare nel 97 ai mondiali, nel 98 agli europei. Da lì in poi è stato, diciamo, un bel calvario. Siamo ridotti i tesseramenti a livello molto. Siamo passati da un 30.000 atleti a un 5-6.000.
Una differenza abissale.
Anche le società sono calate. Negli ultimi anni sta ripartendo. La nazionale sta riottenendo bei risultati. Hanno lavorato bene con i giovani. Ci sono parecchi bei giocatori di interesse internazionale che sono andati a giocare all'estero, di giovane età, dai 20 ai 25 anni. Sta ripartendo il movimento. Diciamo che per avere visibilità un qualsiasi sport, se non ottiene risultati a livello di nazionale,
non
giri sui media, non girando sui media, purtroppo. Mi ricordo, io ero piccolo, avevo una decina di anni, trasmettevano la palla a mano su Rai 3. Una partita a domenica veniva trasmessa su Rai 3, poi è passata sulla TV a pagamento Sky, e sono almeno molti anni, almeno 12-13 anni, la palla a mano non ha avuto visibilità. Ora in streaming si rivede quasi tutto, fortunatamente per lo streaming, e anche Sky, tutte le partite della nazionale, le finali Scudetto, Coppa Italia, e Sky ha preso i diritti, quindi speriamo, è una bella cosa, perché più sicuramente aumenta la visibilità dello sport, più sicuramente i ragazzi cercano di avvicinarsi a questo.
Assolutamente.
Un esempio assurdo quello che è successo quest'estate alle Olimpiadi, siamo arrivati a vincere la medaglia d'oro l'atletica dei 100 metri, boom di iscritti in atletica, che è bellissimo, e però spero che succeda lo stesso con la palla a mano.
Conferma di ciò che facevamo prima.
Molto più difficile che su uno sport individuale, ma speriamo che piano piano.
Dopo ricolliamo anche i contatti. Filippo, ma tu che giocatore sei invece? Se dovessi descrivere Filippo, è un giocatore, come ti descriveresti come giocatore? Allora, Fede mi fa il segno di coccio, dico, cioè bello determinato, grintoso,
avrebbe tecnica per fare quello che gli pare, ma per farglielo capire un po',
ok, quindi un po' cocciuto, diciamo così, ok, quindi adesso per dire tu che giocatore sei, come ti definisci come giocatore di palla a mano?
Ma è un giocatore che ha ancora tutto da imparare e con il tempo sta cercando di migliorare, come ha detto Federico. Sì, sono un po' di coccio, perché
non è vero
scherzare. No, però è no, vero, è vero.
De coccio sembra.
Vabbè, nel senso che anche se sbaglio, a volte lo rifaccio. Sempre se sia.
Perché in quel, insomma, hai nel fiducia, no?
Nel però il fatto che uno si accorge del proprio errore
è qualcosa,
avanti,
ma insomma, tu anche, insomma, prima hai detto che giochi un po' a palla a mano, quindi insomma, nel qualche anno. Quanto conta l'aspetto fisico e la preparazione, o conta più l'aspetto mentale? Cioè, bisogna essere, conta, secondo me è un elemento importante, però dire palla a mano è importante più la velocità, la tecnica, cioè, no? Qual è l'aspetto che può fare la differenza in un giocatore palla?
In un giocatore, innanzitutto la mentalità.
Okay.
Perché puoi essere bravo o avere tanta tecnica, ma se non hai una mentalità giusta per giocare di squadra, perdi lo stesso. Puoi essere chiunque. E dopo la mentalità, tecnica e tattica. Fisico lascerei per ultimo.
Ah, ok, quindi mentalità e tecnica. Beh, come descrizione, però è stato anche è chiaro. Un modello c'è di riferimento come giocatore a Parma?
Appena iniziato Karabatic.
Fede, sei d'accordo?
Karabatic tuttora gioca e penso è stato uno dei giocatori, se lo vogliamo paragonare per farlo capire degli spettatori, sì, diciamo è un po' il Maradona della palla.
Allora, insomma, che paragone va bene, direi che ci siamo, va bene. Ma se prima andare con la musica, intorno invece alla vostra realtà, quindi un non parli pari a mano, no? Come è organizzata? Quindi quello che fate, come è strutturata la vostra realtà?
Allora, noi siamo 5 soci, okay. La sportiva è fondata da 5 soci con sede a Bastia, la frazione di Costano. E praticamente abbiamo la divisione nuoto che viene gestita da Diego De Bianco e Patricia Stanton per quello che riguarda tutta l'attività agonistica, mentre Federico e Marco Contini sono tutti sono i due responsabili, diciamo, oltre agli allenatori, ma sono anche i responsabili di tutta la divisione pallamano.
Okay.
Poi ho, diciamo, Michela che si occupa invece della divisione nuoto agonistica, del nuoto sincronizzato.
Okay.
Che attualmente segue sia le atlete di Ponte San Giovanni che insieme ad Adria le atlete di Santa Maria degli Angeli, perché sono solo due le piscine dove facciamo nuoto sincronizzato. Mentre il nuoto agonistico operiamo a Gubbio, Gualdo, Santa Maria degli Angeli, Foligno ed Umbertide.
Perfetto.
Da quest'anno per il nuoto agonistico abbiamo anche iniziato a intraprendere una collaborazione con Marco Nancissi, che è il preparatore della nazionale italiana di nuoto federale, ed oltre con Simone Palombi, che è l'allenatore di Federico Bordisi, è stato anche uno degli allenatori dell'ultima Olimpiadi di Tokyo. E questo, diciamo, ecco, c'è anche Michele Cipiciani, che oltre al nostro socio è anche il biologo nutrizionista. Una, diciamo, delle novità che ha portato la polisportiva e che secondo me è fondamentale, il concetto di non avere più professionista all'esterno,
okay,
ma di avere sia un biologo nutrizionista sia delle figure professionali all'interno della struttura.
Perfetto.
Questo perché? Perché di solito nel mondo attività si fanno convenzioni, poi se c'è un problema si manda lì. E invece questo, diciamo, dà un vantaggio, magari non lo si vede immediatamente, ma alla lunga porta dei risultati importanti, come su tutti i sport ormai a livello agonistico, ma non solo, l'alimentazione è fondamentale, e come il recupero dei traumi in attività sportiva è fondamentale. Quindi avere un'equipe all'interno che collabora direttamente sia con gli allenatori e che può seguire periodicamente gli atleti ha di grandi vantaggi. È una formula, diciamo, che penso che ci hanno confermato che è un po' unica anche come struttura societaria che abbiamo. L'abbiamo messa in piedi, è stato difficile, però quest'anno abbiamo avuto ovviamente delle difficoltà sia pandemiche, quindi non abbiamo potuto seguire i ragazzi come volevamo, quarantene e così via dicendo, però abbiamo visto che poi gli obiettivi stanno arrivando, i risultati ci sono, e quindi la polisportiva già dal prossimo anno stiamo lavorando, andremo ancora di più a ramificare questo settore sempre più importante. Stiamo stringendo sempre più nel nuoto accordi su carattere nazionale.
Buono.
Quindi, diciamo, abbiamo
una bella organizzazione.
Diciamo una bella organizzazione, siamo piccolini, siamo appena nati, però ognuno ha dei ruoli ben precisi.
È importante
nel suo mercato.
Importante avere, e poi come dicevo, questo fatto di avere personale specifico dentro, no?
Questa
e non all'esterno, no?
Esatto.
Che ti permette anche di organizzare meglio il lavoro nelle settimane, di avere meglio capire i bisogni, no? Dei vari giocatori. Allora, Fede, mettiamo la canzone che tu mi hai scritto, Heavy Metal, quindi ci scateniamo, vai Iron Maiden, ho detto bene?
Vai,
il titolo è, io non sono bravo in inglese, vediamo se Iron
Maiden,
vediamo se queste cuffie, questo mixer se può essere a far sentire bene questa musica Heavy Metal, va bene? E poi torniamo con i nostri ospiti, a fra poco. Fermi, giustamente di tagliare un attimo, perché io non molto appassionato di metal e pensavo che avesse poi sviluppato, invece Fede va, no? Si scatena, diciamo, giusto? E quindi lasciamo comunque sottofondo finché. Allora, prima di presentare a te ospite, che tanto sta scrivendo le canzoni, la musica grande, vai, già ho detto il nome. Fede, i contatti, prossima partita, a che ora, dove? Insomma, vai.
Allora, la nostra prossima partita giocheremo sabato prossimo, ma in trasferta, in quel di Grosseto. Quindi per chiunque volesse venire a supportarci, la prossima partita in casa sarà domenica 3 aprile alle 18 contro la capolista Tavarnelle. Sarà una partita sulla carta molto 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 difficile.
La capolista è
Tavarnelle Val di Pesa,
ok,
dove fanno il buon Chianti, diciamo.
Ok, che zona siamo?
Toscana.
Che... Toscana, ok.
Alle 18 al palazzetto, al Palasir di Santa Maria degli Angeli, per chi conosce la zona di fronte Ciccio, così lo conosco.
Perfetto, ok.
Mentre per i contatti, per chiunque volesse avvicinarsi anche allo sport e avere informazioni, trova sia sulla pagina Facebook che sulla pagina Instagram, sia la pagina Arete Polisportiva, dove potete trovare notizie e contatti per pallamano, nuoto, nuoto sincronizzato, tutto quello di cui ha parlato Massimiliano. Se invece proprio volete magari guardare ed avvicinarvi alla pallamano, seguite la pagina Arete Handball a Salbastia, sia sulla pagina Facebook che su Instagram. Là vengono pubblicate tutte le nostre notizie, risultati, partite, eventi, e avrete anche tutti i contatti utili per chiunque voglia notizie o vuole avvicinarsi al nostro sport.
Se mai trovassi qualcuno per strada e ti dice se voglio venire a giocare a Palamano, tu dici vieni pure, ti aspettiamo.
Io do il numero mio privato, guarda.
Perfetto, ma se ti chiede perché, tu come rispondesti?
Perché allora, io quando ero più giovane dicevo che la pallamano è un po' come una droga, crea dipendenza. Io da quando ho iniziato poi non sono mai riuscito a smettere, nonostante milioni di infortuni, non riesci mai.
Vai.
Su questo vorrei aggiungere una cosa prima di legarmi, se mi consente, con Federico. Una cosa molto importante è che poi è stata riconosciuta anche dal MIUR, quindi c'è anche un importante progetto che fa la Federazione Italiana Gioco Handball, sì, che è Handball at Scuola, perché praticamente poi la palla a mano è come... io ritengo, diciamo, importanti tutti i sport. Io sono nato con l'atletica leggera, quindi poi sono passato alla pallavolo e poi
lo sport è importante in generale.
Però la pallamano racchiude tre elementi fondamentali. Vai. Perché da piccolino racchiude, per la motoria importante è la corsa, il salto e il tiro.
Perché c'è anche il salto, è vero.
La pallamano racchiude tutti e tre fondamentali. Io un esempio che faccio, dico: voi prendete un bambino di 7 anni e fate fare il salto in lungo e vedete quanto è difficile. Voi prendete un ragazzino di 6-7 anni e fate fare un tiro a pallamano e vi rendete conto quanto è importante la sincronizzazione corporea. E questo è un altro elemento che secondo me molte società dovrebbero tenere presente, e soprattutto la pluralità sportiva. Oggi siamo arrivati, secondo me lo sport sta specializzando troppo presto le attività sportive. L'agonismo viene tirato già all'età di 7-8 anni. Poi abbiamo un abbandono sportivo troppo alto in Italia e dobbiamo iniziare a chiederci il perché. Perché i ragazzini 12-13 anni c'è un abbandono altissimo. E quindi secondo me bisogna ritornare un pochino a quello che era anche il mio tempo, non è vecchia, ma i ragazzini bisogna abituarli a fare molte attività sportive, perché fino a 12 anni devono sviluppare la motoria, la sincronizzazione corporea, e forse la palla a mano, per questo quando la provi non riesce più a togliere il pallone,
diventa l'indipendenza,
perché racchiude in sé tutta una serie di sport.
Perfetto, ottima indicazione di schizzone. Fede, grazie, in bocca al lupo. Faccia Sebastia, e forse un giorno dovrà fare una prova di pari a mano, perché da un po' che ho in testa questo obiettivo, quindi faccia pari a Sebastia. Ne salutare Fede e ne ringraziamo, mettiamo la canzone Chimica direttore e poi parliamo di parione femminile con Valentina Rossini, che è arrivata proprio adesso. Ciao, vai, ben trovato intanto.
Grazie mille.
Chimica, ancora Fede, grazie, a fra poco.
Grazie
ragazzi.
A voi.
Ciao.
Solo un po', solo un po'. Il mondo fuori è un ricordo.
Siamo sottofondo, Chimica con Dino Terra, Piaggia e Ettore, perché anche nello sport è importante la chimica, no? Fa giocatori e nella squadra. Ma da fare a mano, poi torniamo con Filippo e Giampaolo, ringraziamo ancora Federico, in bocca al lupo a Fede e a Sebastiano, con Valentina, che è, allora, lo scritto se non mi sbaglio, delegato regionale del calcio femminile. Ho detto bene?
Sì, hai detto benissimo, appena eletta lunedì.
Quindi da poco, quindi complimenti.
Grazie mille.
Insomma, questo calcio femminile in Umbria, che com'è? Insomma, descrivici un attimo, vai.
Ah, diciamo che in questo frangente io vengo, insomma, da una storia di calcio femminile, perché sono, pur avendo, insomma, circa 40 anni, 42 per l'esattezza, sono 30 anni che sono nel calcio femminile. Ho giocato 20 anni, ho avuto mio padre che ha creato la prima squadra di calcio femminile in Umbria, che era la Grifo Perugia, e quindi da lì poi siamo partiti in un progetto, quando ancora in Umbria non c'era nulla. Siamo arrivati fino alla Serie A. E poi 3 anni fa, io otto anni fa da giocatore, sono diventata presidente della squadra che detenevo, insomma, in cui ero, e abbiamo fatto un connubio con il Perugia Calcio. Quindi ad oggi io ho mantenuto, insomma, il doppio incarico di responsabile regionale e di direttore generale del Perugia Calcio Femminile. Diciamo che in Umbria è difficile, nel senso che le infrastrutture, come dicevamo prima, anche per altri sport non sono tante, quindi il connubio fra le squadre professionistiche e anche le squadre maschili e il femminile importante può portare un grosso aiuto. In questo momento ci sono due squadre principali che sono la Ternana e il Perugia Calcio, okay, che hanno le squadre in Serie C del femminile, e ci sono sei squadre di eccellenza nate insomma in questo campionato. Stiamo provando e dobbiamo fare molto di più, dobbiamo creare diciamo informazione soprattutto e ampliare il range anche delle bambine che iniziano ad avvicinarsi a questo sport, perché purtroppo in basso. Italia c'è sempre e solo il calcio maschile,
sì,
no? Che,
un
fa,
po'
che ne fa la padrona,
a casi a un modo, cioè, è, diciamo, modo di pensare che il pallone può essere solo maschile, deve essere solo maschile, invece no, perché poi su Sky fanno le partite del campionato femminile di pallone,
diciamo che
di
una grossa no? mano c'è data alla federazione in quanto entrando all'interno del sistema le professioniste, quindi Juve, Inter, Milan e quant'altro,
sì, sì,
hanno portato visibilità che in realtà prima non c'era, quindi questa onda deve anche poi compensarsi con una crescita della piramide dall'alto, ma poi se il basso non lo coltiviamo è complicato. No? Quindi dobbiamo fare numeri per le bambine che si avvicinano, ma io dico sempre una cosa, che indipendentemente, quello che dicevamo anche prima, parlando anche di pallamano, no? La cosa importante è non far smettere i bambini di fare sport, perché lo sport è una cosa importantissima, ma nella vita proprio. Io ho vissuta per prima, ma come tutti noi capiamo quale cosa significa avere un'attività sportiva, avere delle regole, riportare quel micro mondo in quello che è il nostro lavoro, sarà la nostra vita. E quindi secondo me lo sport è importante per i giovani. Quello che noi vogliamo fare è dire: bene, accanto alla pallavolo, alla danza, alla pallamano, a qualsiasi altro sport, c'è anche il calcio femminile, perché esiste, perché ci sono tante bambine che si avvicinano. Dobbiamo un po' sfatare questo mito del calcio che deve essere solo maschile, e soprattutto anche dei genitori che pensano che la bambina deve fare per forza danza.
Che poi da età che può fare, da che età?
Da sei anni in poi, okay. Noi a Perugia, come la Ternana, come in altri, come
da
il
sei
Quando,
anni può essere iscritta.
Sì, ci sono squadre under 10, under 12, under 15 a salire come maschile.
Massi, vuoi aggiungere? Coinvolto in questo?
Questo diciamo è un tema a me molto caro. Molto caro perché qui manca anche forse, ribadisco, io ho avuto la fortuna di allenarmi anche all'Acqua Cetosa quando, in tempi diciamo molto più giovanili, e manca un po' anche la cultura sportiva in Umbria.
Assolutamente
manca, infatti è un po' anche di cultura, stavo chiedendo, mai anticipato,
è un problema di cultura sportivo, e secondo me anche un po' le federazioni dovrebbero lavorare meglio, perché la comunicazione è importante e ognuno un po' coltiva il suo giardino.
Sì.
Continuo a dire, e questa coltivazione però nel 2022 storce
la veramente pandemia, la pandemia,
esatto.
No, è ancora storce,
quindi
anche
non quelli racconta nessuno,
esatto, non racconta nessuno. Poi adesso dirò una cosa che sicuramente non sarà condivisa da molti, ma poi ogni società ha paura di perdere il proprio atleta, quindi difende quel territorio. Io non sono di questa mentalità, io dico che anche le associazioni sportive sul territorio dovrebbero collaborare di più, avere degli interscambi, unirsi, perché la comunicazione territoriale la fai solo dividendo costi e allora avendo dei numeri per andare anche su situazioni nazionali.
Sì.
Io quello che abbiamo fatto quest'anno come polisportiva, vengo dal mondo delle comunicazioni, sono un tecnico radio, quindi facciamo tutte le partite in casa in diretta, streaming. Oggi le tecnologie ce lo consentono, ovviamente ha dei costi enormi.
È chiaro.
Però anche qui l'unione, se sì, diciamo più soggetti federali, ma non solo, ma soprattutto presidenti di società,
si uniscono
un proprio circuito, andrebbe a vantaggio di tutti.
Sì, sì, sì.
E lì inizia a fare a fare proprio una cultura sportiva. E allora ecco che il ragazzino è importante, capisce se ritorna a fare attività nelle scuole, perché le scuole
sì,
non si
ma
fanno.
Ma perché questa coesione sicuramente parte da un obiettivo, che è quello di fare il bene del ragazzo.
Del ragazzo.
Sì, esatto. Partiamo da questa prospettiva,
certo.
Il bene del ragazzo tutti quanti saremmo felici di poter fare. Se invece ognuno coltiva il suo orticello è complicato.
E nelle scuole com'è? Cioè c'è un'attività anche nelle scuole?
Come federazione siamo entrati nelle scuole, abbiamo dei progetti importantissimi che addirittura hanno portato dei numeri immensi, perché poi anche il lockdown purtroppo ha dato delle problematiche,
esatto,
immense, ma anche solo non solo nell'attività sportiva ma anche nella vita di questi ragazzini,
no?
Quindi questa è un po' la difficoltà. Stiamo riprendendo, ci sono dei progetti importantissimi sia per il femminile che per il maschile da parte della federazione, e questo è importante perché indipendentemente la scuola è un veicolo fondamentale, e non solo sportivo ma anche educativo. io dall'altra parte, quando, no, nel senso, se mi metto dalla parte di essere un presidente o un direttore, dico, ogni volta che ho a che fare con dei giovani, il mio obiettivo fondamentale non è tanto di farli giocare, sì, quella è una parte, ma la parte importante è di educarli, cioè di tirar fuori il meglio di loro, no? Perché la parola stessa educare significa questo. Quando tiro fuori il meglio, ci può stare che un anno i ragazzi sono con me, il prossimo anno sono alla Juve, ma per me sono un vanto, io farei le corse, no? Ho fatto le corse per accompagnarli, faccio l'esempio banale, perché questo significa dare una prospettiva. Stiamo sicuramente in Umbria, dobbiamo lavorare tantissimo, perché il calcio femminile è in difficoltà, sta crescendo anche in altre regioni.
La nazionale femminile tempo fa ha tenuto, no? È andata benissimo, sì. No? Sicuramente la nazionale femminile di qualche anno fa è performance, quindi,
beh,
no?
Abbiamo scalato 30 posizioni sul ranking, quindi diciamo che sicuramente noi dobbiamo porci in un modo. Io non ho sempre detto che non è un obbligo giocare a calcio o meno,
no.
Quello che io dico sempre ai genitori è: fate scegliere ai ragazzi.
E deve essere passione,
ai ragazzi, perché certo. Poi ognuno ha le sue passioni. Quando a me mi chiedevano per quale motivo vuoi giocare a calcio, e io ho sempre risposto: che domanda è?
Ti piace?
Che domanda è? Cioè, nel senso, io non c'ho una motivazione se non quello di una passione che mi sono portata dietro.
Punto. E Filippo, che ha 21 anni, mi dimostri che sei esempio. Più che altro, 8 anni gioca a palla a mano, mi sento tutto bene il periodo. La passione è a base, no? Per Filippo, se ti chiedi perché giochi a palla a mano, perché la risposta è perché ti piace. Quindi no.
Se posso aggiungere.
Vai, no, la risposta naturale che per molti sembra, vai.
No, ma più che altro sul fatto che la gente al giorno d'oggi si crea dei pregiudizi sugli sport.
Nice.
Si vede il calcio, magari maschile e basta, allora i maschi tutti proiettati là. Invece no, ogni sport ha sia maschi che femmine. Ci sono tanti sport, tante varietà, e il ragazzo deve essere libero di scegliere e non deve essere guidato in questa cosa, cioè, nel senso, portato un'altra parte.
Hai libertà di scegliere. Sì. Comunque, se mandassimo via squadra, ragazzi, mandano in Inter, che me, io sono interista, ma Inter che arrivo,
Ma noi abbiamo una ragazza scherzo, che prima era Perugia, che abbiamo preso a 14 anni dal Molise, e adesso è una delle più importanti ragazze dell'Inter femminile.
Ah, cavolo, vedi. Anche lì. Quindi noi
siamo.
Domani si mandiamo, poi andiamo con la musica. Ma più difficile fare delegato o direttore?
Forse il delegato, sai perché?
Okay, vai.
Perché pensi, devi nell'essere in un contesto, è una passione che tu hai, è un cuore che ti batte per quella maglia, e quindi è più, fra virgolette, semplice, no? Anche nel complessivo problematiche che tu puoi incontrare. Essere delegato regionale del femminile significa dare un segnale importante e lavorare per tutti, quindi darsi agli altri. E quindi non credo che sia più un peccato, forse
più responsabilità,
pianificante,
ok, mi piace come aggettivo. Marco, tu hai scelto la tua canzone, Marco Mengoni, Mi fiderò, va bene? E poi entriamo con il nostro ospite, fa poco. Eccoci qua, ragazzi. Mentre c'è la musica, mi piaceva perché c'è un bellissimo scambio di condivisione di opinioni, no? Fa Massimiliano e Valentina, perché lo sport poi ti porta anche a condividere, ai fette, a pensare, no? E quindi è bello questo. Vai un attimo, allora, abbiamo da 6 anni si possono iscrivere, quindi come poi funziona? E una cosa che mi ha detto prima della musica, non mi ricordavo, l'avevo sentita ma non mai ricordavo, un attimo sfuggita, che solamente nel prossimo anno, dimmi se sbaglio, diventerà professionismo.
Sì.
Quindi bisogna aspettare un altro anno.
Sì, considera che il prossimo anno calcistico, quindi quello che partirà a settembre, sarà il primo anno in cui la Serie A, e solo la Serie A di calcio femminile, diventerà professionismo. E quindi questo è un importante passo da parte della federazione, che sta dimostrando che vuole puntare su questo sport anche, non solo sul maschile, quindi questo per noi è un vanto. Dall'altra parte, sicuramente, ripeto, il lavoro grande deve essere fatto sui numeri delle bambine, che in questi 3 anni, avendo anche dato degli obblighi alle società professionistiche di dover avere delle ragazzine, quindi un numero congruo di ragazzine sotto i 12 anni, sicuramente ha fatto sì che tutto ciò, che il movimento progredisse e aumentasse di numero. Le bambine possono iniziare a giocare a calcio da quando hanno 6 anni fino a quando, insomma, fino a qualsiasi età, con categorie di under 10, under 12, 15, 17, juniores e primavere, per poi arrivare alla C, A e B. Questo un po' sono gli escursus.
C'è uno solo nel cassetto?
Diciamo che il mio sogno, devo essere onesta, era quello di non ti dico lavorare perché per me non è un lavoro, ma di creare un qualcosa e di credere in questo progetto del calcio femminile, perché è stato quello che mi ha permeato la vita, no?
Tu lo conosci nel mondo femminile come sport?
Io ho iniziato a giocare che avevo 13 anni, perché papà era il presidente di questa squadra.
Quindi
da 13 anni in poi non mi sono mai allontanata da Perugia, devo essere onesta, anche se ho avuto delle opportunità che poi non ho colto. Però diciamo che il calcio per me è stato sempre un filo conduttore e mi ha sempre accompagnato in tutto quello che ho fatto nella vita, poi collegandomi anche al lavoro, anche alla caparbietà con cui ho fatto alcune scelte. E quindi quello che spero è quello il mio sogno è quello di poter trasferire questa mia passione agli altri, alle bambine o a chi vorrà, e di far passare un messaggio importante di possibilità, non tanto di dover fare questa cosa, possibilità. Perché poi ognuno fa, ma quello che vorrei fortemente è quello di far capire alla gente che c'è un'alternativa, che è quella del calcio femminile, che esiste e che quindi va presa senza pregiudizi.
Assolutamente.
Quello che posso ringraziare i miei genitori è che
ti hanno dato 30
anni fa io avevo una realtà diversa da quella di oggi, perché il calcio femminile non era per niente condiviso e anzi era ostacolato in maniera importante, e ho avuto dei genitori, specialmente mio padre ma anche mia madre, che hanno approcciato a questo sport senza pregiudizi. E quindi quello è il sogno che vorrei, che tutti quanti si prostrassero di fronte ai figli, coinvolgendoli nelle loro, cioè facendo sì che le loro passioni fossero importanti.
E ricordando ai genitori che lo sport è passione.
Assolutamente.
Aggiungo questo perché insomma ne vedete tanti, no, tanti anche in televisione, cartoni, una volta si capiva che no, lo sport è passione.
Anche perché parte da quello, e come dicevamo prima, è difficile pensare, e anche da parte di un genitore, che poi ogni volta che un figlio approccia uno sport debba diventare un fenomeno, deve essere il migliore, perché di fenomeni ne arrivano pochi.
Benissimo.
Ma di ragazzi che attraverso lo sport iniziano e capiscono come vivere, o che vengono aiutati dallo sport a vivere le realtà future, ce ne sono tantissime. Quindi è quello che dobbiamo farli fare.
Assolutamente. Prima di farti l'ultima domanda, Massi c'è un suono nel cassetto invece? Fa un anno mi piacerebbe, hai allora, tante idee, mi piace, ma c'è un suono nel cassetto?
Ne è riferito allo sport, sì.
Ok.
Di divulgare il concetto sportivo che ho, quello sì. E credo che la base della polisportiva che abbiamo creato, un po' nel mio sogno in cassetto, era anche questo, cioè ritrasferire un po' quello che io ho vissuto come sport, come si diceva, e poi il sogno, vabbè, riportare in due la Sardegna alla rete,
cosciamo e dita, speriamo bene
nel mio cuore.
Come ce la fai.
E però ecco, di creare un po' un modello nuovo culturale sportivo, quello sì.
Filippo, tu c'hai?
Allora, legato allo sport, sì.
Vai.
Come cioè, si diceva prima, dello sport passione, questo sarebbe un grande sogno, cioè proprio deve essere passione, perché a volte nello sport ci sono anche dei momenti un po', come dire, tossici, che magari nuoce anche alla persona e fa sì che la gente smetta. Ogni ragazzo, come ho detto prima, deve essere libero di fare il proprio sport, quello che gli piace, così da quando è bambino fino a età avanzata, perché fare sport, essere felice e avere una mente sana sarebbe perfetto.
Sì, mente sana e corpo libero, come dice il binomio. Vai, ma se dovessi da fuori, no? Facciamo un po' difficile, poi anche da quel paese non mi puoi rispondere se vuoi. Da fuori dovessi portare qualcosa che da fuori, no, vorresti portare qua in Umbria, poi come volevo dico sportivo legato al mondo femminile, a parte femminile, cosa potresti che ti ha colpito andando anche fuori, vedendo da altre parti, in altre zone?
Diciamo che sicuramente dei modelli importanti all'estero ci sono, e questo è quello che in generale credo che sia importante, intanto permettere e mettere a disposizione delle scuole le infrastrutture necessarie, perché il connubio scuola-sport ad oggi è poco sfruttato, o meglio, è sfruttato per quello che si può. Nella realtà si potrebbe fare molto di più. Quindi credo che non ti parlo fino ad arrivare ai college americani, che sarebbe il sogno, diciamo così. Però diciamo che il connubio sport e culture, quindi il connubio sport e scuola, il fatto che le associazioni potessero in qualche modo avere delle infrastrutture da condividere con le scuole, il fatto che le scuole condividano addirittura degli istruttori con le associazioni, per me questo sarebbe il top, ma semplicemente perché darebbe un segnale importante al genitore e, alla, e al bambino che sta crescendo, e saremmo coesi nell'educare.
Ma si sa con no?
Pienamente. Pienamente, perché questa è l'ABC, secondo me.
Si inventa niente.
L'ABC dello sport, davvero.
È l'ABC.
Ricordiamo i contatti, vai.
Allora, i contatti nostri, come già aveva detto Federico, ci abbiamo, potete contattarci attraverso tutte le nostre pagine social, quindi la pagina Facebook di Arete ed Instagram, o la pagina Arete Assa Handball Bastia per quello che riguarda la pallamano. Potete lasciare anche su www.aretepolisportiva.it i contatti e basta.
Vai, contatti e prossimi eventi, se fate partite, eventi, vai.
Ah, diciamo che noi abbiamo fatto da poco il modo per approcciarsi al calcio femminile è quello di capire quali siano tutte le società sportive interne al territorio che ci abbiano delle bambine o delle squadre sportive femminili, perché molte squadre maschili adesso si stanno avvicinando a questo sport. Ci sono delle squadre femminili di puro femminile, tipo il Gualdo Tadino, tipo altre società che ad oggi militano in eccellenza in tutto il territorio. Naturalmente Perugia, Cagia e Ternana sono quelle che hanno più
visibilità.
Visibilità, ma dal punto di vista prettamente numerico hanno più bacino dal punto di vista. E quindi sono poco loro le capofila che aiutano. E quindi io vi dico che tutti coloro che vogliono approcciarsi a questo sport lo possono fare tranquillamente, la federazione è sempre libera, noi siamo sempre lì come CR Umbria per rispondere ad ogni loro informazione, e soprattutto vi dico fate in modo che le bambine si avvicinino a questo sport, perché è bellissimo e è uno sport.
Allora, domanda per chiudere, per salutarvi, a Filippo, Massimiano e Valentina, lo sport come con una frase, una parola. Per voi che vuoi essere lo sport? Chi parte? Parte Filippo, vai.
Felicità.
Bella.
Per me è una preparazione proprio alla vita.
Chiaro, è stato preparazione proprio.
Guarda, purtroppo mi devo copiare il suo pensiero.
Questa volta vai a preparare una nuova per la prossima volta, va bene?
La prossima volta preparo una nuova, però è realmente una scuola di vita che è quello che poi ti porta ad affrontare il resto.
Assolutamente. Grazie di cuore, in bocca al lupo. Vi aspetto anche con altre persone della vostra età, perché è bello far conoscere la realtà, no? In Artigiano 60 gradi, e capire che c'è un mondo di persone che mettono passione e voglia e impegno. Filippo, in bocca al lupo.
Grazie.
Anche per la partita prossima. Dateci dentro e vincete, mi raccomando. Speriamo, se poi vincete mi mandate un messaggio, va bene? E allora mi metto una canzone, che coagione, siamo una squadra fortissima di qualche anno fa, perché quell'anno sembravamo tutti che l'Italia non potesse farci, invece credendo in un sogno e mettendoci a passione ha vinto poi quel mondiale. Allora, sport e passione è una preparazione, quindi nella vita mettete passione sempre. Grazie ragazzi, alla prossima, vi aspetto, adesso vediamo questa canzone e poi dopo avremo altre due realtà. Quindi in ragione siamo a scuola fortissima, grazie ancora a Valentina,
grazie
Massi
a
e a Filippo, in bocca al lupo ragazzi.
Grazie.
A fra poco. Eccoci qua ragazzi, insomma, se dite ciao a qualcuno non lo dite con il culo, perché non si sa mai, dito sempre con le mani o con la testa, perché non si sa mai di questi tempi, no? A parte battuta, a parte senso, ringraziare Paramano e Paone Femminile, quindi Massimiliano, Federico e Valentina. Cambiamo argomento e parliamo di Ibi e di Agility Dog, quindi Ibi è un argomento di cui parliamo tante volte, Agility Dog è un ritorno, perché di tempo fa sono ritornati, e quindi parto dai ritorni, poi arrivo ai debuttanti, parto da Via. Ciao Via, bentrovata.
Ciao, grazie.
Agility Dog, ho detto bene?
Sì, Agility Dog, macinofilia.
Perfetto, mancava e altro pezzo.
In generale, sì.
Chi hai portato con te? Presentare tu due.
Oggi ho portato con me Valentina e Giusy.
Ciao Valentina, ciao Giusy, bentrovata.
Ciao, ciao a tutti.
In particolare ho portato Valentina perché lei è la nostra istruttrice che si occupa delle puppy class, quindi delle scuole per i cuccioli.
Ah, perfetto.
E poi dell'obbedienza di base, che sono i primi esercizi che si fanno, ed è la persona che quindi incontra i nostri associati per prima e li conosce quando entrano all'interno dell'associazione da totali neofiti per poi crescere e diventare cinofili. E quindi lei può vedere il cambiamento e raccontarci cosa cambia in una famiglia quando si va in un centro cinofilo e si impara a conoscere il proprio cane.
Ok, lo potrei chiedere, mi insegnerai questo, va bene?
Assolutamente sì.
E poi una new entry debuttante, Marta Cazzoni, ben trovata.
Ciao, grazie.
Ciao Marta, perché acqua fuori aspettare Freddo, scusa.
Non ti preoccupare.
Con vento a Freddo e mi parla di un libro, giusto? Tempo
libro,
di volo.
Vai, sì, esatto, parlo di lui.
Perché tempo di volo?
Tempo di volo perché il tempo di volo in realtà è la quantità di tempo che passa tra la partenza di un volo aereo e l'arrivo alla meta, quindi c'è un viaggio aereo in questo libro.
C'è la foto di un bambino che, no, sta...
che sta giocando proprio con un aeroplano giocattolo.
Parla di questo tempo di volo, la prima volta che ho detto un libro chiama tempo di volo, non è mai capitato ancora di
leggere un titolo
sì,
così,
sì, quindi ne faremo. Allora, partiamo da GT Dog, partiamo da come il nome?
Valentina,
insomma... E mi piace che tu fai parte, no? Ti occupi di questa, no? Della parte legata alle persone che arrivano, no?
Esatto.
Come neofiti, appunto. Come funziona, come si organizza, come è strutturato? Insomma, pensandoci un po' a questo tipo di servizio che viene
fatto. Allora, partiamo dal presupposto che in linea di massima il cane ultimamente è diventato, quasi ogni famiglia ne ha uno. E per fortuna piano piano la cultura del centro cinofilo sta crescendo, cosa che ritengo fondamentale perché purtroppo sia per frutto di ciò che la società ci faceva credere anni fa e sia appunto per magari esperienze pregresse che uno ha con un cane, ritengono che sia sempre tutto semplice, tutto facile e che già si sappia tutto, anzi
yes.
Molte persone ritengono addirittura che il punto di vista di un professionista cinofilo sia esagerato, ma perché vengono prese in considerazione tanti aspetti del cane, quindi la parte emotiva, la parte cognitiva, ed è proprio su questo che noi lavoriamo. Si lavora sul rapporto e sull'aspetto cognitivo del cane e quindi anche il modo in cui lavoriamo, si lavora soprattutto insomma nel nostro centro, ci concentriamo principalmente sul discorso del rinforzo positivo,
okay.
Quindi andiamo a creare un rapporto. Parte fondamentale è la comunicazione del cane, perché noi non ce ne rendiamo conto, perché il cane non parla, ma ci comunica tantissimo tutto il giorno. E nel momento in cui il proprietario diventa in grado di leggere il proprio cane, sei già a 10 spanne sopra tanti. E il mio compito è quello, dare gli strumenti al proprietario per poter gestire la quotidianità, quindi al di là dello sport e tutto. Poi nel momento in cui il proprietario conosce il cane, inizia a capire le sue esigenze, per fortuna si dedicano ad un'attività e non solo a tenere il cane da divano, ecco. Quindi il nostro compito è proprio quello di far capire l'importanza dell'aspetto emotivo del cane, dei suoi bisogni.
Una cosa da non fare appena si educa un cane.
Non avere pregiudizio.
Cioè?
In che senso? Noi tendiamo tanto ad umanizzare il cane e questo ci porta a dare per scontato che la motivazione dietro un comportamento sia quello che faremmo noi. Un esempio classico è il discorso del dispetto. Molte persone arrivano e dicono: il cane mi ha fatto il dispetto. La cosa succede? Tu ti comporti come se il cane avesse fatto un dispetto e di base elimini tutte le altre motivazioni,
okay.
Che non ti permettono di approfondire o di risolvere un problema o di approfondire il rapporto.
Invece cosa da fare? Invece la prima cosa da fare è assolutamente
andare in un centro cinofilo.
Perfetto, c'hai ragione, infatti questa domanda è conseguenza a quello che tu stai dicendo, c'hai ragione. Come stanno invece via, passo a te, attività, no? Dopo uno specifico, anche perché sono stati 2 anni particolari, no?
Sì.
Che penso ha colpito tutti, anche attività come vostra, no? Forse avrebbe avuto
qualcosa è sicuramente cambiato. In realtà a livello di cinofilia io ho l'impressione che qualcosa sia cambiato anche in positivo,
okay.
Perché comunque costrette a stare in casa, a passare tanto tempo con i propri animali, le persone si sono rese conto che c'è anche un qualcosa di più rispetto al tipo di quotidianità che vivevano prima, per cui è aumentato l'interesse verso i propri cani in particolare e al cercare di capirli e capire i loro bisogni, e molti rapporti si sono stretti perché magari prima, costretti al tran tran quotidiano, si dava per scontato il cane che sta lì bravo e ci aspetta, invece questo ci ha permesso di cogliere anche altri aspetti della quotidianità insieme al nostro cane. Per cui effettivamente io ho avuto l'impressione che l'affluenza nei centri cinofili sia aumentata e che anche la consapevolezza dei bisogni del proprio cane stia aumentando, e questa è una cosa veramente assolutamente positiva. Quindi credo che tutto sommato forse qualcosina di buono questa disavventura
ha portato.
C'è stato, sì.
Giusi, e come si svolge l'attività di un centro cinofilo? Durante la settimana, perché no, un centro, ma come che fate?
Allora, diciamo che noi avendo 5 istruttori, la nostra settimana è abbastanza piena. E come dicevamo prima con Valentina, si parte sia dalla pappi che dall'obbedienza di base, ma poi facciamo tanti sport cinofili che stanno comunque anche aumentando come tipologie. Quindi
tipo sport cinofili,
tipo oltre all'agility dog, che ormai penso che parecchie persone conosceranno, sta prendendo molto piede la rally obedience,
che sarebbe,
che è una, diciamo, una disciplina dove il binomio, cioè conduttore e cane, devono effettuare un percorso di cartelli. Su questi cartelli c'è un esercizio. E quindi, diciamo, a parte, vabbè, ci sono varie diverse difficoltà, chiaramente. Sì, questo sì. Si va avanti con l'esperienza, ma per compiono questo percorso e niente, alla fine sono stati magari fatti degli errori o no, però insomma si crea un rapporto con il cane. Oltre a questo sta prendendo piede un'altra disciplina, che è l'Hoopers, che anche lì è un percorso con degli ostacoli, diciamo che un po' una novità, dove il conduttore praticamente resta fermo su uno spazio e il cane, in base ai comandi che gli dai, compie un percorso sostanzialmente. E un'altra disciplina che abbiamo iniziato da circa un anno è il pull out, quindi la ricerca di tartufo su ring. Quindi anziché ricercare il tartufo sui boschi, quello lo fanno chiaramente chi ha il cane da tartufo, si insegna al cane a trovarlo su un campo recintato, un ring. E poi si fanno anche gare di questo, insomma. Quindi,
ma questo è da poco, no?
Sì, pure, beh, oddio, io ho detto un anno, ma sì, più o meno sarà un annetto che esiste, insomma, questa disciplina. Cioè, diciamo che col cane sì, se uno ha voglia di viverci non solo, come diceva prima la nostra presidente Elvira, sul divano, che non serve, si possono fare tante cose. E quindi diciamo che la settimana è scandita da tutti questi allenamenti.
Sabato, tutti i giorni o c'ha i giorni?
Per ora fino al venerdì, organizziamo fino al venerdì, ma non è detto che possiamo farlo anche il sabato. Insomma,
anche perché sabato e domenica di solito
ci sono le gare, sostanzialmente sì.
Andiamo con la canzone, poi parliamo di tempo di volo, quanto tempo ci vuole per volare su un aeroplano, insomma, dalla partenza questa curiosità. Allora, San Giovanni fa fare Saremo di quest'anno, poi se avete canzoni arriva già una scritta, va, quindi ragazzi scatenate con la fantasia, così mi dite anche voi San Giovanni come le fa fare, e poi torniamo con i nostri ospiti su radiofonia.com, fa poco. Lasciamo tempo di far fare con San Giovanni, scusate, siamo sottofondo, e torniamo con i nostri ospiti, con Valentina e Marta. Scusate, mi chiamavo 3 su 4, uno me lo ricordo. Marta, tempo di volo. Che cos'è questo tempo di volo? Vai, parti.
Allora, ti parto subito. Sì, no, mi scateno perché, come ti ho detto prima, il tempo di volo è la praticamente quantità di tempo che intercorre tra la partenza di un aereo, appunto, che parte, e l'arrivo alla meta. Quindi dipende, può essere 3 ore, 3 ore e mezza, 12 ore, dipende il viaggio che poi tu fai, no? Se è più lontano, se è più vicino, così. In realtà, appunto, come dicevo nel fuori onda, io ho scritto un libro che in realtà ha per protagonista, quindi, il volo aereo, che è la cosa che più mi spaventa al mondo. Ho volato, ho preso aerei, però insomma è una cosa che mi spaventa parecchio. E avevo del materiale a disposizione che erano in realtà poesie, quindi non era un racconto in sé per sé. Quando ho scelto di metterle in fila, più le mettevo in fila, più mi veniva in mente questa metafora del volo, cioè il rullaggio, quelle cose che mi spaventano un po', anche certi suoni, le ruote, quando il motore parte, quando accelera, cioè io, ecco. E ho quindi inizialmente ideato uno scheletro che era un tempo di volo, quindi le varie fasi di un volo, partenza, decollo, rullaggio, eccetera. E poi in realtà, siccome sono stata affiancata da una scrittrice molto brava, diciamo che tutto quello che io avevo interiorizzato anche come immagini è diventato un racconto. Un racconto. Mi prendo fiato questa mascherina, io non so voi, ma cioè, ho diverse di... sono un po' così.
Quindi è diventato un racconto.
Un racconto, sì.
Quanto è stato difficile portare qui le tue emozioni, a paura, no? Perché divorare, no? Ma comunque sì, emozioni parliamo. Sì. In un libro scrivere, cioè in un poesia e in un racconto.
Allora, guarda, è stato da una parte sì, difficile nel senso che nel momento in cui poi decidi, come è successo a me, di pubblicare, quello che scatta è pensare che quelle che sono parole che in realtà sarebbero state solo mie diventano di tutti, no? E in realtà proprio quella è stata la sfida e la spinta di questo volo. Pensare, forse avere anche la presunzione, che in realtà non è presunzione, ma il desiderio di toccare il cuore delle persone con le mie parole, che potevano diventare appunto quelle di Elvira, di Valentina, di Giusy, di Nicola, insomma di chiunque. E la cosa bella infatti è stata che dopo le prime presentazioni diversi mi sono tornati con dei feedback, erano tutti diversissimi, chi si era rispecchiato in un pezzo, chi in un altro, chi in una poesia, chi in un passaggio del racconto. Ecco,
bella questa, questa foto del bambino. No, perché alla fine, no, volare e i bambini volano, no? Con la fantasia, con
anche,
io i sogni o le passioni, quindi non a caso senta di questo, senta questa figura del bambino.
Non a caso, e guarda, ringrazio la grafica dell'editore che in realtà mi ha lanciato questa idea, mi è piaciuta tantissimo, perché più leggeva il testo, più sentiva parlare me e mi fa, dice, a me in realtà più t'ascolto poi mi viene in mente il piccolo principe. Ho detto, guarda, cioè, ecco, l'idea più o meno è proprio questa, tornare anche a un'essenzialità non solo della scrittura delle idee, ma anche proprio provare a restituire un essenziale anche appunto a chi legge. E infatti tutti mi hanno detto, ma non è che questo bambino o è una bambina che ha a che fare con te? No, perché il testo che c'è qui dentro non è autobiografico assolutamente, a parte la paura di volare, che insomma c'è, però c'è un volo che effettivamente parte, quindi ok. E è più appunto forse il desiderio che il lettore si rispecchi in questo bambino della copertina, rimanga con i piedi ben saldi a terra come lui, ma con questo aeroplano che tiene in mano, sì, voli, insomma.
Sì. Domani poi andiamo con una canzone legata all'aeroplano, mentalmente, e poi anche quello che avete segnato. Ma da pensare, no? Quando si scrive un libro, no? Cioè, ti viene in mente in testa l'idea che vuoi scrivere, e poi la scrittura, quanta difficoltà c'è? Perché un conto pensare, no? È un conto.
E poi soprattutto ti aggiungo, scoprire che in realtà il prodotto, sì, finale, che è questo, è un'altra cosa rispetto a quello che avevo pensato, ok? Okay.
Quindi quanto difficile
la difficoltà
tutto,
a un certo punto è riuscire a ti direi proprio a lasciarsi andare, come mi disse Zingoni a Zingone, che appunto, cioè, per me è stata veramente una sorta di non musa ispiratrice, ma di guida proprio, mi ha preso per mano, mi ha detto non filtrare, scrivi quello che ti viene in mente, le immagini, e appunto le immagini hanno preso corpo nel racconto, cioè io non lì per lì volevo fare una cosa un po' più ristretta, quindi spiegare cos'era per me il rullaggio, il decollo, le paure, e piano piano invece non filtrando è nato il racconto. Quindi bisogna proprio soltanto spingersi oltre, e per assurdo anche quell'idea che tu butteresti via è quella che poi funziona di più.
Ah, ok, che una volta hai detto potresti...
Un testo, a proposito, dicevo loro anche nel fuori onda, vai, l'unico testo in cui appare un cane, che è un cane che dorme, appunto, giustamente dicevano, beh, anche i cani dormono, nel
anche
senso che non
dormono.
Però era inserita in un testo che è l'unico che porta un nome di persona in tutto il libro, che è Laura. E io è un testo che, ma lo metto o non lo metto, perché secondo me non è che c'entra tanto. In realtà questo testo Laura è quello che ha colpito più di tutti le persone che stanno fuori, e ognuno appunto ha dato una visione diversa. Addirittura una mamma, pensate, mi si è fatta vicino, commossa, e mi ha detto, pensa che io ho una figlia malata di disturbi alimentari qui a Todi, perché presentai il libro a Todi, e quando ho letto questa pagina ci ho rivisto la mia Laura. E era un testo, appunto, una pagina che ho detto, ma che ci azzecca, ma lo metto, non lo metto, forse lo tolgo. Mai perché buttare via nemmeno,
no,
le cose che pensiamo
conservare,
perché a qualcuno servono.
Dopo c'è
servono
un pezzettino,
qualcuno,
se vuoi una
parte. Ah,
intanto a con voi ragazzi e bambini, no? Perché i bambini e i cani penso sono un binomio, no?
Meraviglioso.
Dico sempre che se le persone fossero come i cani, tra virgolette, a livello di affetto e di fedeltà, forse no, il mondo sarebbe migliore per certi versi. È più facile i bambini non di adestare, però che hai un legame, no? Anche perché di addestramento con un cane, rispetto agli adulti, oppure guai?
Allora, non ti saprei dare una risposta così binaria, nel senso più facile o no. Okay. Come con l'adulto, sta tutto nella motivazione che hanno. E se la famiglia mi arriverà con l'idea di ehi tu istruttrice aggiustami il cane, capisci che
quello tu istruttrice aggiustami il cane
ma ti assicuro che è quello è che la testa detto, di molti
ma è terribile sentirlo
esatto. No, nel senso che hanno l'idea che venendo lì quella mezz'oretta a settimana, un'oretta, io faccia la magia e lì diventa difficile, perché là si vede che c'è di base un'assenza magari di empatia, di rapporto nei confronti del cane. Quando invece arriva qualcuno che già si mette in dubbio, perché lo dico sempre, quando il cane fa qualche cavolata, il 99% è colpa nostra, che sia uno sport o che sia quotidianità. E quando lì c'è la motivazione del, che sia del bambino, del genitore o anche dell'anziano, che li porta a volersi migliorare, allora lì sì, si riesce a fare un lavoro tra virgolette facile, nel senso che riesco a trasmettere quello che ho intenzione di trasmettere. Se c'è un muro là è tosto.
Da
sì.
Quanti anni siete in questa realtà? Vai, partite.
Poi vi faccio una mano per poi con perché. Grand Agility sono 3 anni, okay. Praticamente con la cinofilia un pochino di più.
Tu Giussi?
Sì, cioè, allora, io ho il primo cane, l'ho preso nel 2013, quindi vivo la cinofilia dal 2013. Poi abbiamo avuto questa, mettiamola fra virgolette, follia di aprire un centro cinofilo.
Ma una bella follia però.
Sono 3 anni, ecco, sostanzialmente, quindi... però sì, 6 o 7 anni sostanzialmente più o meno.
Tu vai?
Tutti noi.
Io in realtà da relativamente poco ho iniziato, io ho finito il corso che loro avevano aperto da poco, mi hanno accolto e mi hanno presa per mano, come hai detto te prima, mi è piaciuta questa
affermazione,
esatto, e ho avuto la possibilità di affiancare gli istruttori per un anno intero, e che il lavoro con loro propriamente è poco più di un anno.
Mi fate questa domanda perché faccio legata un'altra domanda che vi faccio adesso, prendiamo con
certo.
Musica. Il momento più bello che Valentina e via e Giussi si ricordano fino adesso, più bello, più toccante, più commovente, più non lo so, che è rimasto impresso.
Tu dici con il nostro cane o in generale?
In questa esperienza che stai vivendo in generale, Paolo. Se c'è stato.
Sostanzialmente io mi emoziono tutti i giorni.
Ok.
Mi emoziono tutti i giorni perché allora, intanto siamo un gruppo di amici che abbiamo, ripeto, messo su da zero questa cosa, da zero, insomma, da zero fisicamente. Sì, sì. Poi gli istruttori hanno un'esperienza di più anni. E quindi io mi emoziono tutti i giorni quando vedo tante persone che comunque vengono da noi e vengono contente. Non più tardi di oggi abbiamo fatto una piccola inaugurazione di un campo di un piccolo campo che abbiamo fatto di addestramento, quindi un quarto campo che abbiamo lì recintato e di uno sgambo, e un ragazzo che viene da noi da pochi mesi mi ha detto: io da quando vengo da voi ho scoperto un mondo. Lui fa tutto un altro mestiere che non c'entra niente con la cinofilia, ha preso questa cagnolina che c'ha, ecco, un anno da poco, e ogni volta che c'è un posto libero per una lezione ci si infila, cioè sta vivendo questa cosa, ha detto, io è meraviglioso, cioè ha detto un ambiente, un posto, un e queste sono le cose belle, cioè quando vedi, perché sì, è faticoso,
sì, sì, quando vedi,
che
poi
gestire tutto, no, tenere tutto, cioè, no, a posto, ci sono delle responsabilità, che... delle cose. Ma quando un amico, una persona che viene lì e ti dice una parola così, ecco, io mi emoziono tutti i giorni. Quando vedo lì che lavoriamo in 4 campi, le persone insieme, ci divertiamo, cioè, ecco,
ci siamo.
Ecco.
In generale, sì, è veramente emozionante vedere quanto il posto è cresciuto e quante persone ci sono adesso che condividono con noi questa passione. In particolare per me, che poi è anche il motivo che mi ha spinto a fare questa follia del centro cinofilo, la cosa che mi riempie di gioia, mi emoziona tutte le volte è guardare negli occhi la mia cagnolina Beba, con la quale condividiamo l'avventura sportiva, e vedere che la sua felicità e la mia felicità vanno di pari passo, e che in quel momento si crea un qualcosa di unico, un rapporto veramente profondo, che è bellissimo, è toccante tutte le volte, ed è questo che vorrei che tutti potessero provarla, questa sensazione.
Si capisce. con rompiero. Tu vai?
Io più o meno il ciò che mi piace di più è, ritorna in quello che hanno detto loro, perché appunto arriva il neofita e finisce le sue lezioni, che mi rendo conto che la sua visione è cambiata, il rapporto è cresciuto, e lì sì, è quello che ti fa commuovere quando vedi il modo genuino in cui iniziano a rapportarsi poi i binomi.
Ok, pazzia, è stata una bella pazzia, direi che sì. Rifareste anche domani, no? Giusto?
Assolutamente.
Io sì, penso che la rifaremo. Appunto, okay. Sì.
Penso sì.
Gli andiamo... occhi che brillano, tra l'altro, di
appunto,
tutti.
Appunto, poi tu guarda, puoi guardare...
No, è bellissimo proprio, bello. Bello. Cioè, sai, quando gli occhi brillano, brillano, non è qualcosa di finto che puoi reinventare quelle parole, appunto, in quel caso gli occhi brillano e parlano.
Stamattina Alessandro ha chiuso la finestra, non sono i fantasmi, stamattina parlando gli 883, probabilmente questa canzone di qualche anno fa, poi mettiamo anche Bon Jovi. E se dovessi scrivere domani il libro, Tempo di Volo, cambieresti titolo o sarebbe sempre questo?
No, sarebbe sempre lui,
sempre Tempo di Volo.
Okay, sì, okay. Sì, sì, sì. Perché perfetto. È nato così e rimarrà a Tempo di Volo. Forse perfetto. Qualcosa sul contenuto, qualche virgola. Però okay,
io posso dare un pezzettino. Aeroplano, degli 883, e quindi andiamo anche voi, anche noi andiamo nell'aeroplano e poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco. Che il piano è un po' lungo, quindi rientriamo in studio. E questa canzone di 883 di tanti anni fa, io da un po' non la sentivo, di parecchi veramente anni fa. Siamo sottofondo prima e poi la sfuchiamo. Allora Marta, ci reggi un pezzettino, ti va?
Vai, esatto, sì, continuiamo a volare. Allora io ho ripreso un pezzo che in realtà è verso il centro libro e è un pezzo narrato.
Vai.
Normalmente mi chiedono di leggere le poesie, vi leggerò invece un pezzo della narrazione. Il rumore dei motori cala un po'. L'aereo si adagia lentamente tra il cielo e le nuvole, puntando dritto alla destinazione, mentre il cuore cessa di combattere e si abbandona al paesaggio fuori dal finestrino. È ufficialmente iniziata la crociera. Il comandante annuncia i tempi di percorrenza e la sua voce inaspettatamente ti tranquillizza. È paterna, accogliente. Sembra che tu conosca quell'uomo da sempre. Sprofondi sullo schienale della tua poltrona. Socchiudi gli occhi alcuni istanti, poi li riapri. Passando tra una nuvola e l'altra, guardi giù. Puoi scorgerlo nitidamente, calmo e cristallino, il blu delle tue speranze. Provi a immaginare quante gocce possa contenere un tale spettacolo di immensità, ma è impensabile e sembra ridicolo anche a te averlo solo pensato. Se vuoi riuscire a dormire, devi contare pecore, non le gocce del mare. Sorridi e chiudi gli occhi. La mente fluttua ancora un po', ripescando ricordi vicini e lontani. Chiaro e limpido, come il mare sotto di te, appare un volto, uno sguardo, forse più di uno, poco importa. Dentro di te hanno già iniziato a scoppiare e sono una miriade, luminose scintille.
Grande. E oltre agli applausi dal vivo... ci sono, aspetta, aspetta.
Aspetta. È un mic, yeah.
92 minuti di applausi.
Ricorda qualcosa in questo passaggio.
Quindi c'erano anche i dai gli applausi. Complimenti, no, veramente bello. Ma mentre leggevi che ti dava.
Allora no, che ti dava così, adesso parliamo proprio di
Marta. Che ti esprimeva, no? A Marta.
Che mi esprimeva. Allora, questo è il centro, è stato il punto narrativo da cui io poi sono partita fondamentalmente, e perché il primo pezzo poetico che appare dopo questo passaggio, che si chiama Crociera, okay. Incontri, come okay. Sottotesto, è il ricordo veramente di un incontro che c'è stato, di una persona a cui io ho scritto dei versi che sono inseriti in Tempo di Volo, ma non dirò quali sono.
Assolutamente.
E in realtà questo testo, questi versi sono stati rifiutati. Quindi per me rileggendolo e rileggerlo è sicuramente un ricordare questi occhi, ok? Che io
infatti, vedo visivamente, gli occhi poi accanto.
Esatto. E, però ripeto, qualcuno su questo passaggio ci ha visto gli occhi del padre.
Ok.
Gli occhi, sì, della compagna, del compagno, gli occhi di un figlio. Quindi, appunto, l'ha lasciato molto. Adesso vi regalo così, cioè, confidenze della, dell'autrice. Beh, però ecco, ci vedo questa persona qui.
E pagine bianche e nero abbiamo visto, no, non tutte, perché ci sono, no, bianche e nero e pagine
bianco,
no?
E nero, tutte bianco e nero.
Una setta a casuolo oppure aveva un significato, cioè di non mettere
colori,
colori, sì, foto coloranti,
sì, sì, no, volevo che fosse estremamente semplice, essenziale, appunto, seguendo questa linea che ti dicevo prima del piccolo principe. Okay. Anche essenziale, e fare in modo che poi le persone, appunto, rileggendolo, guardando le immagini, magari trovassero qualcosa di loro. Trovassero qualcosa di loro.
Dove si può trovare? Perché così vuole prendere.
Allora, lo trovi anche su dei... Posso?
Vai, vai.
Ah, ok, perfetto. Non so, tipo marchette così. Su Amazon, lo trovi su Amazon, lo trovi su Pinelli, BS. Su tutti i circuiti, appunto, dove puoi acquistare un libro, scrivi Tempo di Volo, Marta Calzoni, e lo
Tempo
trovi.
Di Volo. Perfetto. Ritornando a via Francesca Giusi, sono, insomma, parlate della vostra attività, no? Progetti. Insomma, eventi prossimi e progetti anche futuri, pensando da qua a posto. Non dico sono nel cassetto perché già l'ho fatto altre volte, però a cambio, cioè, progetti futuri, a cambio con la fase progetti futuri, pensando al futuro, al prossimo anno, insomma, possiamo venire.
Eventi prossimi, abbiamo in programma diverse gare da ospitare al nostro centro, e poi speriamo di poter aggiungere anche degli eventi più sociali, appunto, situazione permettendo, quello che ci è venuto a mancare in questi anni che sono passati. Progetti per il futuro, quello che, diciamo, vorremmo cercare di fare adesso è ampliare la nostra offerta per quanto riguarda i giovani.
Okay.
Cioè, appunto, quello che dicevi anche prima te riguardo, no, al rapporto dei bambini con i cani, si possono creare dei rapporti meravigliosi, però anche lì è un settore dove forse bisogna fare più informazione, perché spesso i bambini non sono motivati da magari una situazione familiare dove non c'è conoscenza del cane, cioè, oppure magari
ce
sono
hanno,
distratti,
ma gli fanno fare altri sport,
distratti da tante altre cose. E quindi quello che ci piacerebbe è proprio di, a questo punto, visto che la cinofilia sta prendendo sempre più piede, però soprattutto su una fascia di età di mezzo, diciamo, cercare di ampliare l'offerta per quanto riguarda i più giovani. E adesso vedremo un attimo cosa ci possiamo inventare da questo punto di vista.
Quei come sta andando?
Con le scuole è sicuramente un bacino importante. Chiaramente la situazione pandemica di questi anni ha bloccato assolutamente tutte le attività. Quindi speriamo che, rientrando in una situazione di normalità, si possa anche coinvolgere le scuole in
Speriamo.
Questi progetti.
Cioè, con il fatto che non puoi entrare a scuola, eccetera, magari noi nella nostra mente pensavamo a dimostrare anche,
sì,
no,
sì,
con gli istruttori,
sì,
con il proprio cane, quello, e attualmente è un attimino frenata la cosa, quindi
speriamo che in futuro
ci stiamo lavorando, ci
perfetto,
stiamo lavorando,
perfetto,
perché vedere un bambino con il proprio cane è una cosa veramente meravigliosa.
Sì, assolutamente, condivido, assolutamente.
Ci stiamo lavorando.
Vai, ti vuoi chiedere, né educare un cane, no? Oltre alla persona, conta quanta influenza la razza del cane, nel senso, la dimensione, nel senso, no, vai, appunto, grazie che il cane a cui appartiene, e anche la dimensione, cioè un cane più grande, un cane ha una incidenza, oppure dipende,
allora,
dalla persona.
Ti direi di sì. In che senso? Ci sono razze che hanno, a livello genetico, bisogno di determinate cose,
okay,
di determinate attività, di determinati stimoli. Ad esempio, un Border Collie, un Jack Russell, nomino due tipologie di razza che sono molto comuni, soprattutto il Jack Russell, perché piccolino, viene preso perché, appunto, di una misura minuta, carino, eccetera, ma in realtà ha bisogno di tanta attività. E non dico per forza sport, però ha bisogno di fare un qualcosa che lo gratifichi. Poi ci sono cani più adatti a uno stile di vita più casalingo. Quindi io ritengo che bisogni prima capire ciò che si è disposti a fare per questo cane, il tempo che si ha a disposizione. Insomma, diciamo che nessuno ti obbliga a prendere un cane, quindi se non hai la possibilità di dare ciò di cui lui ha bisogno, è bene evitare. e anche la dimensione. Sicuramente una persona anziana non può pretendere di prendere un pastore tedesco e stare tranquillo senza avere un aiuto, senza avere una gestione, banalmente parlando, un esempio del guinzaglio, sì, ecco. Sì. E quindi dai un pastore tedesco a un neofita trentenne è un discorso, un pastore tedesco a un neofita settantenne è un altro discorso.
E poi lo spazio, no? Penso che anche perché hanno spazio sempre, no?
Io per lo spazio in realtà io ritengo perché che dicono, anche, anche un alano può vivere sereno in un mondo locale se gli dai ciò di cui ha bisogno.
Perfetto, perché molto c'è questa, cioè questo
per il cane l'importante
assioma, no?
È stare con te.
Okay, perché molto c'è questo assioma o spazio, per cui ti ho fatto questa domanda. Allora andiamo con un'altra canzone. Questa volta metto stavolta a tempo che parte la pubblicità, prima che finite gli annunci, ma prima che vado con Bon Jovi, se domani mi contassi una ragazza, una persona per strada, no? Se voglio scrivere un libro, voglio, che consigli daresti immediato, proprio
immediato?
Sì.
Immediato, cioè così di getto ti direi fallo. Vuoi scrivere un libro? Fallo, cioè senza proprio aspettare di trovare il momento giusto, l'ispirazione giusta, quando sono concentrata, quando tutto è in ordine. Perché se mi avessi chiesto, dici ma vuoi pubblicare un libro? Io ti avrei detto no, perché non era nei miei desideri di partenza, ok? E poi l'ho fatto, punto. Quindi a maggior ragione se lo vuoi fare, desideri farlo, ma vai,
Non per pagarti stai preparando altri oppure ti fermi qua?
Allora ne sto teoricamente preparando un altro, però sta andando molto a rilento e anche lì sto rispettando il fatto che ogni storia e ogni libro, come anche ogni poesia, anche le cose più piccole, hanno bisogno di
tempo
di maturazione. Alcuni sono più rapidi e quindi più stretti con i tempi, altri un po' più
non abbiamo
sfranciati.
Vabbè. Andiamo con Bon Jovi con It's My Life e poi torniamo con i nostri ospiti. Sono andato indietro un po' nel tempo, ragazzi. Vabbè, c'è certe canzoni che anche questa che non me la ricordavo è meravigliosa, con quei tornare fantastico, no? Stupendo. Allora, torniamo con i nostri ospiti e via, vogliamo ancora i contatti? Un attimo, no?
Assolutamente.
Da vostra realtà.
Se volete cercarci, ci trovate online con il nostro sito www.randagility.it, ci trovate su Facebook o Instagram come Randagility, e se invece volete telefonare potete chiamarmi al 320-7654-527.
Se invece vogliono venire di persona, lo devono venire.
Se volete venire di persona, ci trovate a Castelvieto di Corciano il pomeriggio dal lunedì al venerdì, impegnati in tutte le nostre attività.
Ok, da fino a che ora?
Ma adesso diciamo fin verso alle 9:30 di sera, quando il tempo comincerà a essere migliore e farà più caldo, cominceremo più tardi, sempre per il benessere dei cani, e finiremo più tardi e ci fermeremo probabilmente anche dopo, magari a gustarci un gelato lì al campo, quindi sicuramente ci troverete fino a sera inoltrata.
Domani fatta, ma te la faccio anche a voi, se ci fosse qualcuno che volesse intraprende questa, non l'attività, ma questo viaggio, no? Di conoscenza anche nel mondo, no? Nel mondo dei cani, quindi verso i cani. Qual è più un consiglio che daresti? Che cosa fai? Immediato.
Ci sono ormai tantissimi corsi, tantissimi enti che rilasciano questa carta, che in verità ti dà ben poco, come in tutto, solo la teoria non arriva da nessuna parte da sola. Quindi diciamo, il consiglio che do, col senno di poi, considerando anche errori che ho fatto io, è quello di conoscere le varie scuole di pensiero, cercare di capire a quale scuola ci si sente più affini, scegliere il corso adatto e non pensare che dopo che hai finito il corso, boom, inizi a lavorare. Prima ti serve fare una bella gavetta, pratica, conoscenza, e poi se si è fortunati come me... Si può tranquillamente iniziare a lavorare.
Esatto. E via, Edusi, volete aggiungere altri consigli ovviamente oppure...
Ma io semplicemente qualcosa, cioè Vale ha risposto relativamente a fare
la formazione
cinofila, sì. Invece relativamente a avere un cane, io non sono istruttore, sono solo una ragazza che ha fondato con i miei amici questa cosa, quindi invece per chi ha un cane... sì, magari documentarsi, però non è che devono poi venire da noi, è uguale, l'importante è che cercano di vivere con il loro cane momenti indimenticabili.
Bello.
Momenti indimenticabili.
Condividere la vita con
te. Bello.
Assolutamente, lasciare a casa i pregiudizi, svuotare la mente da tutto quello che magari si è convinti di sapere per ragioni pregresse, affidarsi a chi magari è un professionista del settore, ma non per credere poi alla fine del tutto ciecamente a quello che ti dice, ma semplicemente per mettere le basi per poi costruire un rapporto con il nostro cane, che può anche alla fine a un certo punto seguire il cuore, la nostra emotività e tutto quello che ne consegue, però che parte da delle basi solide, come un po' su tutto quello che poi si vuole fare.
Ma Amanda, c'è un sogno nel cassetto invece?
Un sogno nel cassetto che...
Legata, non so.
Legata a tempo di volo o ad altro?
In generale è legata anche a tempo di volo, vai.
Allora, legata a tempo di volo, il desiderio di partenza anche tra i tanti insieme a lui era che uno dei testi inseriti potesse diventare una canzone.
Bello.
Potesse diventare una canzone, non so quale, non so se è possibile, però una canzone. E... sono nel cassetto in questo tempo, in realtà non, cioè, hanno a che fare con la scrittura in maniera diversa, okay. Quindi però sono sogni diversi, però tempo di volo,
okay.
Un testo, una canzone.
E i penne aeroplano, no?
Anche.
No, battuta, andiamo un'altra canzone, Lucio Dalla, ciao, e poi teniamo per gli ultimi 5 minuti finali con la domanda finale per poter uscire da questa stanza. Se rispondete bene, se non rispondete, salutate a casa adesso e fino a domani rimanete qua. Dopo lunedì tornate alla vostra vita. Vi uccio da con ciao e poi torniamo, fa poco. Eccoci qua ragazzi, Lucio Dalla è un altro grandissimo, che dire, uno spettacolo. Magari ci fosse ancora un Lucio Dalla a cantare, no? Qualche sua canzone, ma ricordiamo come un grandissimo, sa sempre nei nostri cuori. Allora, ho spaventato ragazzi, ho detto faccio domande difficili, sono tornato a casa, quindi tranquilli, non sono così cattivo. Però mettiamo anche la musica per fare la domanda finale. Aspettate che adesso inizia. Ecco, salta annuncio. Ovviamente non si dicono soldi, ringraziamo già gli ascolti nel passato, la musica, la canzone. Non si ne conosce, però come devo uscire da questa stanza spinta questa domanda?
Ci deve essere liberato, non deve essere andare.
5 secondi. Fatto una mano così, fatto scappare. Allora, con una parola, un aggettivo, una davvero, una frase, che cos'è il tempo di vita?
È pieno.
Ok, tu puoi tornare a casa e sarà, magari. E via! Per te, che cos'è il tuo compagno, di tuo amico a quattro zampe, che è il cane, e la
genitiva? La mia compagna è parte di me, un'estensione di me stessa, e Randa Genitiv per me famiglia.
Vai, cos'è la genitiv e educare un cane?
Educare un cane è una responsabilità, e l'agility team per me è, se dico a casa sono troppo scontata, ma è un abbraccio.
Ok, il calcio d'angolo ce l'hai fatta, scherzo, se sai anche tu. Giusy, cos'è per te la famiglia, l'agility team? Ho detto famiglia, però adesso descrivo se
la famiglia. La famiglia è felicità. È felicità, è gioia. Quindi quando sono a Randa Agility Team, o se faccio qualcosa per Randa Agility Team, è gioia.
Ok, anche tu sei sano, quindi potete tornare a casa, non è stato cattivo. Grazie di cuore veramente a tutte voi, in bocca al lupo, grazie. A Marta, grazie. Levia, Valentina Giussi, vi aspetto, te con un altro, no, quando vuoi puoi venire anche un'altra altre persone, ma ti aspetto, di fuori in bocca al lupo per Ivo, se ne scriverai appunto un altro, in bocca al lupo, Levia, Vale, Giussi, vi vanno a trovare un giorno promesso, e insomma continuate con questa bellissima attività che è stupenda, e viva i cani, e viva gli animali. e vi asco una canzone, perché a Santa Lucia d'Aia è un atto grande, è vivo per fortuna, è nato zero i miei anni della nostra vita, quindi ci lasciamo questa canzone un po' stapparacchime come appuntamento per lunedì prossimo dalle 8:30 alle 10 con quelli lunedì, e siamo il prossimo sabato con altre storie, altre passioni, altre persone, altre storie, altre condivisioni con il Samafutto dai 15 alle 17. Grazie ancora, buon sabato, fatti bravi, buon weekend ancora, grazie,
grazie, e a presto,
vi lasciamo con Renato Zero, migliori anni della nostra vita, ciao. Ma c'è la pubblicità, aspettate, adesso va 4, 3, 2, 1 è finita, quindi migliori anni della nostra vita, ciao ragazzi.